Mille voci.
Alle 11:04 minuti, buongiorno a tutti voi da parte di Nicola Colotti in regia, Sara Tognola al microfono, ben ritrovati a inaugurare insieme una nuova settimana. Il 18 agosto scorso è stato il suo ultimo giorno dopo 37 anni di servizio. Benvenuto anche lei, Emilio Scossa Baggi.
Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Grazie di aver accolto il nostro invito. Lei dal 1980 ha lavorato alla scientifica della Polizia del Canton Ticino, che allora era il SIR.
Esattamente, Servizio Identificazioni e Ricerche.
Carica che dal 1984 ha ricoperto in qualità di responsabile. Ha fatto una carriera abbastanza...
È iniziata presto ed è rimasta tale sino a questi giorni.
Poi ci racconterà. Si dice che lei, Emilio Scossa Baggi, sia un uomo da record svizzero.
Record svizzero è un parolone. Record svizzero limitatamente al numero di anni trascorsi in qualità di responsabile di un servizio scientifico. Questo è un po' una particolarità.
Come sta in questo momento, dopo quasi un mese di... Come si può definire non una pensione?
Beh, non me ne sono ancora troppo accorto, quindi ci convivo come precedentemente la vita professionale senza troppi problemi.
Allora facciamo così, prendiamola come un'occasione questa di Mille Voci, un'occasione per riguardare quello che è successo, ma soprattutto poi per guardare avanti. Perché le cose da fare sono ancora tante. Lei ha anche arbitrato più di 1100 partite nel calcio minore, vero? Continuerà
sì.
A farlo? Ad arbitrare?
L'ho ancora fatto ieri.
Quindi la ecco, quello è interessante, il primo aspetto. La gestione delle persone è un punto importante della sua vita, non solo professionale, immagino.
Beh, sicuramente in qualità di responsabile di un servizio, come di responsabile nel dirigere degli incontri di calcio, un po' la stessa cosa, un aspetto fondamentale è quello di gestire delle persone, e qui bisogna essere abbastanza flessibili, comprensibili, bisogna essere molto disponibili anche, perché non è sempre evidente.
Toleranti?
Anche tolleranti,
tanto, sì. Credo.
Ma questo dipende un po' dalle personalità,
certo,
Si può avere degli schemi standard,
no,
che funzionano per tutti.
Ci mancherebbe. Questa dunque sarà un'occasione per conoscerci meglio e avvicinarci anche ai suoi ultimi 40 anni di cronaca nera.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 con dicitura rete 1.
Say what you want, but it won't change my mind.
Mi diceva a microfoni spenti Emilio Scossabaggi che lei non è un uomo tecnologico.
Purtroppo no, sono rimasto ai vecchi sistemi, ma io vivo ancora con carta, penna e più che con i computer.
Eppure la tecnologia nella scientifica, nella polizia scientifica in 40 anni ha cambiato in modo radicale il vostro lavoro.
Effettivamente sì, e per questo bisogna anche adeguarsi. Le nuove generazioni ci crescono con e quindi si trovano molto più a loro agio. Ormai dopo 40 anni è chiaro, sono altre attività che vengono sviluppate, che vengono integrate in un servizio come il nostro. Quindi io, come il 90% delle attività che in questi ultimi tempi ho svolto, l'ho imparata sul campo, non tanto prima all'università.
Eppure nella sfera privata, la sua sfera privata è rimasta incontaminata da eventuali intrusioni tecnologiche.
La mia personale sfera privata abbastanza incontaminata, non ho nemmeno ancora un iPhone, che tutti mi prendono un po' in giro, ma è così.
Ma io però l'ho chiamata sul cellulare.
Sì, il cellulare però,
ma quello vecchio
Nokia.
Quello vecchio, antiquariato. Sì. Bene, Emilio Scossabaggi, torniamo alla sua vita, se permette, che abbiamo letto diverse interviste, soprattutto in questi ultimi mesi, da quando lei ha lasciato appunto la scientifica, dopo, lo ricordiamo, 37 anni, il 18 agosto, giusto?
Esatto.
Che dice che la sua storia personale sembra un po' una barzelletta. Cioè, voleva fare il poliziotto, ma poi la rifiutarono per ben due volte.
Sì, l'inizio è stato un po' così, ormai l'ho ripetuto più volte. E questo mi ha chiuso una porta, ma mi ha aperto un portone da un'altra parte, all'inizio inatteso, perché non... È lì che ho scoperto che c'era questa possibilità di frequentare degli studi universitari in un ambito molto sconosciuto all'epoca, quindi ancora tutto in divenire. In effetti eravamo in due nell'anno accademico in tutta la Svizzera.
Ah, in tutta la Svizzera?
Esattamente, cioè l'unico istituto che si trova presso l'Università di Losanna che permetteva questi studi che oggi si chiamano in scienza forensi, all'epoca
esatto.
Era in polizia scientifica.
Allora, la scientifica quindi possiamo dire che fu una sorta di ripiego?
Fu una sorta di ripiego che si è sviluppata in modo esponenziale proprio durante tutta la carriera che ho avuto la grande fortuna di effettuare presso la Polizia Cantonale.
Servizio identificazioni e ricerche. È stato quindi il primo esterno ad approdare in un servizio composto unicamente da agenti di polizia.
Con queste funzioni, sì, il primo esterno ad operare, non all'inizio nemmeno con una certa facilità nel poter accedervi, perché non si era pronti ad acquisire un esterno. E ad accedere appunto a queste funzioni e quindi come integrato come qualsiasi altro funzionario.
Intanto ricordo al nostro pubblico che è caldamente invitato a intervenire. Noi abbiamo un numero di telefono proprio per chiacchierare direttamente con Emilio Scossabaggi 0848030707, perché adesso arriviamo a, cominciamo a ripercorrere questi 40 anni di polizia scientifica, criminologia, le ha detto oggi scienze forensi. La domanda gliel'hanno posta in tanti, gliela devo fare anch'io, perché anche in questo momento sono un po' portavoce del pubblico. La criminalità è cambiata?
La criminalità è cambiata non tanto per quanto riguarda i numeri, ma soprattutto per quanto riguarda la qualità dei reati che vengono svolti. Tutta la criminalità economica che si è sviluppata da un lato, le nuove tecnologie che sono arrivate hanno portato dei benefici, ma anche degli aspetti legati ad atti criminali, e quindi è cambiata soprattutto appunto nel modo e nella qualità del tipo di reato.
Io ricordo ai corsi di giornalismo inizio anni 90 che avevamo dei docenti anche che venivano dall'Italia e ci chiedevano: allora come siete messi voi con la cronaca nera? E noi eravamo spesso imbarazzati. In realtà sembra che oggi, non so se siano i mass media poi a spettacolarizzare anche certi eventi, che oggi ce ne sia di più.
Beh, ci sono forse due aspetti da considerare. Secondo me il primo è che siamo una piccola realtà, quindi 300.000 abitanti, un piccolo quartiere di Milano, e quindi la casistica è tutto sommato limitata. A noi sembra che tutto capiti qui, ma siamo in una piccola realtà, e quindi questo non porta a casi eclatanti, a casi soprattutto indiziari, come per esempio nella vicina Italia, che conosco abbastanza bene, ve ne sono, e su questo i mass media ci cavalcano. Il secondo aspetto è che in questa piccola realtà non abbiamo grossi casi indiziari dove c'è una contestazione di base, parliamo di omicidi,
certo.
O fatti gravi, ben inteso, sulla colpevolezza o meno di un presunto autore, di un sospetto. Quindi questi casi sono rari da noi.
Abbiamo un primo ascoltatore, Alberto, benvenuto.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti, e in particolare al caro amico Emilio, che ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere sia lui sia la sua famiglia, e anche come professionista molto serio e molto capace. Il Canton Ticino deve essere fiero di aver avuto un capo della polizia scientifica come lui, che ha scritto dei libri molto interessanti che io ogni tanto vado a vedere. Complimenti e saluti.
Alberto, la ringrazio, ma lei è un ex collega o un amico?
Un ex collega, ma io della polizia comunale, lui della cantonale, e abitiamo tutti e due a Giubiasco.
D'accordo, molto gentile, grazie Alberto.
Grazie.
Buona continuazione.
Altrettanti auguri a tutti.
Grazie. Allora, c'è anche un... Vuol commentare? Scusi, stavo leggendo un SMS. Vuol commentare la testimonianza di affetto, perché questo...
Devo ringraziare sicuramente Alberto, e forse un po' anche... Non perché sì, lo conosco da anni, ma il fatto che sia sempre rimasto abbastanza vicino alla base, ai gendarmi e anche alle polizie comunali, questo mi ha sempre dato un certo piacere. E proprio perché sono una persona portata soprattutto a un'attività al fronte, e quindi i contatti con questi agenti del fronte li ho sempre privilegiati in un modo o nell'altro.
Abbiamo adesso un SMS e un messaggio WhatsApp. Giorgio scrive: il mio primo ricordo di Emilio è da Boys B di calcio, quando fischiava un fallo diceva silenzio le prove. Non so se lo ricorda, conferma?
Non fa più parte dei miei pochi ricordi che mi rimangono dei numerosi incontri che ho arbitrato.
Giorgio, no. Se vuole chiarire può anche chiamarci allo 0848030707. Poi abbiamo Anna. Anna dice: volevo fare il medico legale, sono cresciuta con i telefilm di Quincy, gli allora, i primi forse. Poi ho fatto altro, ma le autopsie, non umane specifica, le ho fatte comunque. Il mio professore mi faceva i complimenti perché era l'unica ad avere il coraggio di mangiare prima di entrare in sala. Immagino in sala autoptica.
Esattamente, a me è capitato di mangiare anche durante, quindi fatto di peggio.
Quindi ecco, questo è un altro capitolo, la distanza emotiva da fatti, persone, tragedie umane. E si impara o si deve o è congenita, si nasce così?
Beh, una certa predisposizione ritengo la si debba avere, perché chi è troppo sensibile non può avvicinarsi a questa professione perché sarebbe un ostacolo insuperabile. E poi si impara necessariamente, perché bisogna ben distinguere l'aspetto oggettivo, l'aspetto della professione, con l'aspetto umano e l'aspetto appunto legato a chi ci ruota attorno, alle tragedie che possono capitare, e qui sono due vie che si separano decisamente.
Immagino si aspetti la prossima domanda, i casi, gli episodi che si porterà, che si sta già portando come bagaglio suo di esperienze, di episodi anche che l'hanno segnata, comunque.
Beh, io non ho mai voluto e non ho mai ritenuto di dover fare delle classifiche, di mettere degli episodi su un piedestallo piuttosto che altri, perché ritengo che tutti i casi meritano la loro attenzione, o hanno meritato la loro attenzione, e hanno avuto degli aspetti interessanti di insegnamento, spesso soprattutto in attesa. Questo che si impara dalla nostra professione è che bisogna essere molto cauti, perché le sorprese sono dietro l'angolo, quindi non avventurarsi, non lanciarsi subito in interpretazioni alla prima apparenza, perché spesso poi ci si ritrova come un boomerang con dei riscontri che portano ad altre soluzioni rispetto a quelle che si prospettavano.
Quindi sostanzialmente non giudicare un caso, ogni caso ha una sua storia.
Esattamente.
È un problema forse nostro, da non addetti ai lavori, che giudichiamo la gravità o che vogliamo, mi perdoni, vedere la tragedia.
Esattamente, è un po' come succede in certe trasmissioni, soprattutto della vicina Repubblica, dove diversi anche esperti, diversi tuttologi, come ogni tanto li chiamo io, analizzano certe situazioni senza i dati di fatto a disposizione, basandosi semplicemente su una serie di ipotesi, e con le ipotesi non si va molto lontano. Bisogna partire dai fatti per poter interpretare alla fine con tutti gli elementi a disposizione, non solo su alcune ipotesi.
Salvi, cosa ne pensa? Buongiorno.
Buongiorno a voi da Berna, che c'è un gran vento.
Ah, bene.
<Fa freddo. ride> Senta, volevo fare una domanda all'esperto, al criminologo. Forse questo che le chiede non fa parte della sua, diciamo, del suo ramo lavorativo. Cosa pensa quando in video mandano delle immagini?
Quando,
diciamo,
scusi, in video, sì.
In video, sì. Quando mandano delle immagini riguardo alla cattura di un latitante, qualcuno è un criminale, qualcosa, a volte diventa quasi uno show. Allora, se noi oggi, diciamo, abbiamo quella paura che le nuove generazioni si possano identificare in cose sbagliate, come la vede appunto l'esperto?
Grazie. Salvi, vuole rimanere con noi oppure ascolta per radio?
Posso ascoltare per radio.
Grazie mille, grazie a lei per questo spunto, Emilio Scossabaggi. Ne abbiamo accennato, però diciamolo.
Personalmente, molto semplicemente, le trovo piuttosto incomprensibile, ancora di più quando il giorno stesso, parliamo sempre di fatti eclatanti o di fatti indiziari che succedono soprattutto in Italia, certe testimonianze di molto importanti il giorno stesso sono raccontate alla televisione. Quindi notizie, informazioni che dovrebbero essere sicuramente segrete o tutelate,
sì,
dal
e dove
segreto professionale,
esatto,
rispettivamente, appunto, fanno parte di un'inchiesta. Ecco, questo personalmente lo trovo incomprensibile, eppure succede abbastanza regolarmente.
E dove soprattutto la presunzione dell'innocenza spesso è un optional.
Questo sicuramente è anche un altro aspetto. Mm. Cioè.
Beh, pensando all'Italia, a tutti, penso a molti di noi, viene in mente il caso Iara, che è stato tra l'altro risolto con un'indagine senza precedenti grazie alla prova del DNA. Poi magari di questo parliamo. Ma il DNA non sbaglia mai, e questo me lo sono segnata perché per caso zappavo e ho visto una delle innumerevoli trasmissioni dedicate a questo fatto, che andrebbe chiuso, sarebbe chiuso, eppure di nuovo riaperto grazie a tutte queste supposizioni, ipotesi, la voglia di spettacolarizzare ancora ulteriormente una tragedia.
E forse la domanda imprecisa, non si tratta del DNA sbaglia o non sbaglia, è la persona che utilizza il DNA che può sbagliare o non sbagliare, e questo sicuramente ci possono essere degli errori nelle attività che permette di raccogliere un profilo genetico, come nell'interpretazione del profilo genetico, come ci possono essere delle sorprese, soprattutto legate a questa traccia infinitesimale, invisibile spesso, che può lasciare dei dubbi circa l'origine in quel punto preciso, in un dato momento, in un certo contesto della storia criminale.
Ne riparliamo fra poco, voi chiamateci 0848 030707, oppure scriveteci.
I never felt like this before. Try to hold it back and I feel it even more. Sweat drips down my spine and my knees are weak. I cannot move, I cannot speak. But then you came and I held it together again. I managed to stumble through 50,000 voices singing in. Nothing that I wouldn't do, 'cause I'd move mountains if you asked me to. I'd swim the seven seas. I'll be the one to hold your torch again. I'll do anything you ask of me, 'cause I'd move mountains if you asked me to. I'd swim the seven. One to hold your torch again. I'll do
Per parlare con Rete 1, 0848 03 07 07.
Per parlare con il nostro, quello che è stato definito dal collega di Libera TV, Marco Bazzi, il signore in giallo della scientifica ticinese. Trovo bellissimo questa definizione, Emilio Scossa Baggi, anche per descrivere la sua quella che per quasi 40 anni è stata la sua professione, un po' una via di mezzo tra un detective e uno scienziato, si potrebbe dire così, definire così.
Beh, sì, anche se non la condivido pienamente, perché la parte di detective, legata soprattutto all'investigazione, all'inquirente, non mi conviene. Contrariamente ai filmati CSI...
Ormai, guardi, scusi, io sono influenzata da quelli. Mi nutro quasi quotidianamente, almeno di una puntata.
Nella nostra piccola realtà noi ci limitiamo alla parte scientifica in cui si raccolgono gli elementi di prova cosiddetti materiali, ecco. Quindi le tracce.
Comunque è vero, Emilio Scossa Baggi, che la vostra è una professione oggi più affascinante, grazie proprio anche alle serie TV che hanno portato nelle case della gente il lato, diciamo, anche più affascinante del lavoro. Cioè, a noi pubblico arriva un'immagine di un lavoro appunto intenso, assolutamente non noioso, dove gli imprevisti sono all'ordine del giorno. È sempre così. Quanto la realtà combacia con questa finzione?
Tipica domanda che mi si pone. Innanzitutto bisogna relativizzare. I filmati TV, che devono avere un certo ritmo molto incalzante, devono terminare sempre positivamente 45 minuti, 50 minuti. E quindi mostrano solo gli aspetti evidentemente positivi, esaltanti. La realtà è un po' diversa, è vero, l'aspetto interessante, l'aspetto diversificato delle storie che possono esserci, degli eventi che possono capitare, dei riscontri che si hanno, eccetera, questo più o meno corrisponde, ma ad un ritmo molto più lento. E soprattutto però vi sono anche degli aspetti negativi da integrare, che non ci sono nei filmati.
Quali?
Quelli che... purtroppo non ci fanno portare ad una soluzione positiva finale.
Mm-hmm. Certo.
Non bisogna dimenticare che spesso manca un elemento di base fondamentale. Pur potendo lavorare molto bene, pur trovando dei riscontri positivi nelle tracce, eccetera, eccetera, se non abbiamo degli elementi di confronto, queste tracce rimangono ferme perché non c'è una comparazione da poter fare, quindi un riscontro positivo da trovare alla fine.
Quindi l'insuccesso è dietro l'angolo. Cioè,
non tutti siamo schedati, come nei film si vede che schiacciando due tasti salta fuori
l'immagine sgranata di Emilio Scossa
sospetto.
Esatto.
In ogni modo.
Però è vero che l'imprevisto è sempre lì. Cioè, il vostro lavoro è un lavoro, soprattutto, è una convivenza con l'imprevisto.
Eh beh, sì,
non è un lavoro d'ufficio, con tutto il rispetto.
Da noi, in particolare da noi, gli eventi non si possono pianificare, i fatti capitano ad ogni momento, soprattutto anche di notte nei weekend, non bisogna dimenticarlo, e quindi bisogna parare il colpo, bisogna far fronte immediatamente a queste esigenze e quindi dare una risposta concreta.
Comunque la vostra è vero che è una professione oggi molto più complessa, e questo ce lo restituiscono soprattutto le serie TV, soprattutto per l'integrazione di altre discipline. Medicina legale, ci ricordava un messaggio poco fa Anna, la genetica, non so, la tossicologia, l'antropologia, quindi, ed ecco perché si chiamano scienze forensi. Cosa consiglia un giovane che volesse, affascinato da questo mondo?
È difficile dirlo, perché l'evoluzione è stata rapida, estremamente rapida negli ultimi 20 anni. Io l'ho avuto la grande fortuna di poter attraversare questo periodo di enorme progresso tecnologico che c'è stato, e oggigiorno faccio sempre il paragone, io sono un nato come generalista e come generalista sono rimasto, però oggigiorno non si può più pretendere di essere degli specialisti in tutte queste singole discipline. Quindi bisogna scegliere un po' dei settori già all'interno di questo campo in cui approfondire i propri studi, in cui approfondire le proprie ricerche, perché non si può essere non si può pensare di poter sapere tutto e gestire tutte queste specialità allo stesso modo come 20 anni fa lo si faceva nella generalità con cui per esempio sono nato io.
Immagino, e questo più credo sia l'aspetto anche più interessante di questo incontro, vedere come sono cambiate le tecniche, come si è evoluta anche la professione, perché parliamo di evoluzione, anche con risultati. È vero che voi contemplate l'insuccesso, però la tecnologia che ha rivoluzionato anche il vostro modo di lavorare e probabilmente anche di vedere la criminalità, ha creato dei successi.
Ma sicuramente, ma anche la criminale è sempre una rincorsa fra il criminale che utilizza i mezzi tecnologici e la polizia che con gli stessi mezzi tecnologici cerca di correre ai ripari trovando delle soluzioni tecnologiche appunto per farvi fronte, e quindi per forza bisogna adeguarsi, e vi sono diverse moltissime ambiti, settori, specializzazioni che si possono che possono interessare appunto il nostro mondo forense, e quindi non è possibile, come dicevo prima, essere in grado oggigiorno di gestirli tutti allo stesso modo, quindi occorre creare delle piccole specialità, ma non è evidente in una piccola realtà come la nostra.
Esatto. Allora, si parlava appunto di quanto le tecnologie hanno cambiato, no? Il vostro modo di lavorare, ma, e qui l'abbiamo detto, con vantaggi sì, ma anche con grandi inconvenienti. Il DNA, ecco, il DNA sappiamo, lo si trova ovunque, e sappiamo che bastano poche cellule per tracciare quello che si chiama il profilo genetico, ma è sufficiente per incriminare?
Questo è la tipica problematica che non sta alla polizia scientifica, non sta alle scienze forensi rispondere, ma ad un giudice, perché il DNA mostra che la traccia appartiene a una persona, ma che la persona sia effettivamente responsabile, colpevole di un certo tipo di comportamento, di reato, deve essere dimostrato da parte dell'inquirente prima e poi da parte del giudice, che integra i vari elementi a sua disposizione per poterlo fare, perché non basta trovare la mia impronta su una vetrina per dire che sono io l'autore della spaccata, perché io posso essermi appoggiato per leggere il prezzo di un apparecchio in vendita due giorni prima, e lì c'è la mia impronta, non significa che io abbia fatto la spaccata la notte precedente.
Ecco, le tracce di contatto, anche quelle che si chiamano, che in questi ultimi anni hanno assunto un'importanza rilevante. Intanto, fino alla metà degli anni 90, mi corregga se sbaglio, ci si basava soprattutto sulle tracce del DNA tradizionali, cioè come il sangue o la saliva. Sono le cellule che in ogni momento della nostra vita lasciamo ovunque, e oggi come vengono potenziate queste tracce?
E questa risorsa è nata forse dopo gli anni 2000, è una risorsa diciamo così fondamentale, perché permette di ritrovare in moltissimi ambiti, moltissimi luoghi appunto queste tracce invisibili, ed è questa la grande difficoltà, che possono rimanere sul luogo in cui è capitato un evento criminale. E quindi bisognerà intraprendere delle ricerche, come si suol dire alla cieca, per poterle recuperare, per poterle analizzare. Solo dopo l'analisi si saprà se ci sono o non ci sono, se hanno un riscontro positivo o meno.
Però ci possono anche confondere, posso anche confondere gli addetti ai lavori.
Esattamente, l'interpretazione del valore di queste tracce non è evidente di primo acchito, perché la problematica delle contaminazioni, la problematica del valore della traccia stessa sui luoghi, legarla ad un contesto ben preciso e non precedente o posteriore, per esempio, è fondamentale. Questo non è sempre evidente poterlo stabilire.
Ci scrive un'ascoltatrice, Donatella, chiede: tutti coloro che intervengono sulla scena del crimine hanno la preparazione adeguata?
Beh, in teoria sì, perché fanno parte di un servizio, fanno parte di un'attività che presuppone una formazione adeguata, presuppone un'esperienza anche adeguata. È vero, non sono gli unici che intervengono sulla scena del crimine, questo complica un po' le cose, perché prima intervengono magari i soccorritori, intervengono gli agenti di pattuglia, intervengono i curiosi, eccetera, finché si possa isolare la zona. Questo è una complicazione per la gestione poi dei riscontri che si possono ottenere. Quelli che svolgono proprio la professione di detta all'italiana di sopralluoghisti, invece dovrebbero essere evidentemente autonomi e svolgere correttamente la propria professione. Poi errori ne possono benissimo commettere, ci mancherebbe altro, come qualsiasi persona.
Sa l'impressione, la mia percezione in questo momento, che lei avrebbe una grande voglia di tornare a lavorare alla scientifica? Un po' le manca.
Beh, la passione è stata sempre...
Esatto.
La passione per questa attività, per questo lavoro, mi ha sempre accompagnato per tutta la vita e non mi manca ancora attualmente sicuramente, però è diverso dal dire mi manca o non mi manca, perché quando si decide sono abbastanza fatalista, e quando si è deciso un certo cambiamento si è deciso, punto. Non rinnego nulla, ci mancherebbe altro.
Bisogna rinunciare a qualcosa quando si fa una scelta, vero?
Si rinuncia a qualcosa per qualcos'altro.
Esatto, esatto. 11:41 minuti. Vi aspettiamo, aspettiamo vostre sollecitazioni.
Really?
per parlare con Rete 1 0848 03 07 07.
Emilio Scossa Baggi, dunque 40 anni fa la polizia scientifica e la criminologia non erano così note, l'abbiamo detto. Ecco, oggi quanti iscritti ci sono rispetto a ieri? Poi, questo per introdurre una domanda, credo di una mamma.
Beh, evidentemente anche dal punto di vista della formazione l'evoluzione è stata parimenti esplosiva, tant'è che hanno dovuto a un certo punto introdurre un numerus clausus per esempio all'università, poi non è più stato possibile, hanno dovuto trovare un sistema per tagliare, tra virgolette, brutto termine, gli studenti che si iscrivevano non avendo le disponibilità logistiche in questo istituto, nei laboratori di questo istituto che esiste appunto presso l'Università di Losanna. Se ai miei tempi eravamo in due, come dicevo, oggi si iscrivono 250 circa studenti all'anno e quindi è comprensibile che poi non possono arrivare tutti alla fine,
ecco,
e al primo anno selezionano
in
modo drastico per arrivare a un massimo di 25-30 al secondo anno, quindi il 10-20% sì, al massimo superano il primo scoglio, che è quello del terminale.
Mi riferiva il collega Nicola Colotti in regia di appunto una mamma che chiedeva dopo la scuola media se mio figlio decidesse, avesse già scelto la fortuna, aggiungiamo noi, di scegliere la scientifica, che percorso deve fare?
Allora, vi sono due strade, quello dell'università, come dicevo prima, per poter poi entrare come esterno, sempre che ve ne sia ben inteso la possibilità, quindi passando attraverso possibilmente un liceo scientifico e quindi il curriculum universitario completo in scienze forensi. L'altra possibilità è quella della scuola per agenti di polizia, e dopo 4-5 anni almeno di attività sul terreno come agente di polizia, se ci fossero delle domande di ammissione alla scientifica, può chiedere di passare alla scientifica superando gli esami per la polizia giudiziaria e quindi con indirizzo alla scientifica.
L'altro giorno leggevo un'intervista, non di oggi ma di qualche tempo fa, al professor Massimo Picozzi, non so se le dice qualcosa, che è noto psichiatra forense italiano, che era stato a Giubiasco al centro di formazione della polizia. Diceva proprio che, e torniamo ai nostri metodi di indagine, che le tecniche di interrogatorio e di assunzione di testimonianza andrebbero a suo avviso ulteriormente sviluppate, quindi abbinate alle nuove tecnologie, come l'abbiamo detto, l'analisi del DNA tanto reclamizzata appunto dalle serie televisive come CSI, permetterebbero di accelerare ulteriormente le inchieste su casi complessi per poter giungere a conclusioni più complete possibile, d'accordo?
Beh, questo è un settore che riguarda piuttosto all'indagine di polizia. Sono d'accordo sul fatto che meriterebbero un'attenzione maggiore per quanto riguarda le tecniche di interrogatorio, però non è facile trovare dei formatori adeguati in questo ambito, perché chi è bravo sul campo svolge l'attività sul campo e non fa il formatore, quindi è un po' il gatto che si morde la coda. Ma è corretta l'analisi, diciamo così, che è un settore in cui necessiteremmo una maggiore formazione in questo campo.
Ecco, appunto. Altra domanda. Donato dice, le chiede anzi, com'è stata la sua prima esperienza autoptica e se le capitano casi, se le sono capitati casi che ricorda particolarmente. Riprendiamo un po' il discorso di prima, magari in quest'ultimo frammento di intervista ricordiamo proprio i fatti che abbiamo detto, sì, la distanza emotiva da fatti, persone, tragedie umane è indispensabile nel vostro lavoro, però sicuramente non si possono eludere tutte le emozioni raccolte in quella che sono stati 40 anni di professione vissuta e fatta, eseguita con passione. Allora, rispondiamo a Donato, la sua prima esperienza autoptica.
Beh, sicuramente posso dire che è stata affascinante, anche se sembra un po' strano magari capirne le ragioni, ma so che mi ha aperto un mondo nuovo di come si possono leggere, tra virgolette, certe constatazioni che si fanno aprendo il corpo di una persona, brutto da dire, e constatare le lesioni che porta, le anomalie che si riscontrano e quant'altro. Ecco, questo ha avuto un impatto decisamente ancora più interessante per la professione, perché i due campi sono strettamente collegati, tant'è che si lavora assieme fra polizia scientifica e medicina legale.
Esatto, abbiamo detto DNA, tracce di contatto, e vorrei concludere con due aspetti, uno che riguarda quello che è stata la sua professione e l'altro quello che sarà la sua nuova vita, il suo nuovo capitolo di vita. Dunque abbiamo detto DNA, tracce di contatto, ma anche banche dati, cioè in un mondo in cui tutto è in movimento, e lo è di più rispetto a quando lei ha iniziato a lavorare nella scientifica, le banche dati rappresentano il futuro.
Beh, sicuramente, indiscutibilmente. Ai miei primi tempi noi avevamo i cosiddetti sospetti che operavano con un certo modus operandi caratteristico, e quindi si andava un po' miratamente a verificarne le compatibilità con eventuali tracce rilevate. Oggi, con la mobilità, la mancanza di possibilità di inchieste lunghe come si svolgevano ai nostri tempi, se non esistono delle banche dati diventa difficile avere dei sospetti con cui confrontare le tracce. Quindi i riscontri per lo più nascono, per così dire, alla cieca, si introducono le tracce, si introducono delle persone che vengono, alle quali vengono assunte le impronte digitali, il DNA, le fotografie, eccetera, per cooperazione, e poi salta fuori i cosiddetti match o hit, come si vedono nei CSI, di riscontri positivi. Ma è il futuro, non avremmo nessuna traccia in sospeso se tutti fossimo schedati. Non so se un giorno questo sarà possibile, ma per esempio in America con le impronte ci siamo praticamente già.
E invece il suo futuro, Emilio Scossabaggi, la parola pensione, abbiamo detto, per fortuna impropria nel suo caso, ma in tanti casi sempre più impropria per lei, in modo particolare visto che si definisce una persona iterativa. Tra l'altro, non l'abbiamo detto, lei è nel Consiglio Comunale della Grande Bellinzona, anche fa politica, come la intende?
Sì, sono stato iperattivo. Mi lascio sorprendere, il mio futuro non ho pianificato granché, perché so che non rimarrò molto disoccupato, avrò molte attività.
Ma non lo è nemmeno, non è mai stato.
Non sono mai stato e non ho l'impressione di che lo sarò nemmeno, perché a cominciare dal diventare nonno professionista e a queste altre attività che comunque proseguono nell'ambito del Consiglio Comunale, che è diventato una carica impegnativa con la Grande Bellinzona, nel mondo del calcio e in altri settori di cui mi occupo comunque, non penso che la noia farà parte della mia attività di pensionato.
Non lo crediamo nemmeno noi. Allora buona vita, Emilio Scossabaggi.
Grazie mille.
Grazie.